Whether they like to admit it or not, it's the truth. Gets busted and all your friends stumble back home. But you're the loose cannon, can never be trusted, so you'll hide from the cops all alone. Again, tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the band comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you reply in your white flag, who never gave up on you? It constantly plagues my mind. Where will I be in 10 years? Will I be homeless or buried or have children and be married? Or will I still be stuck standing right here? Either way, it's been a privilege to have that time to spend with my wonderful family and friends. So I'll toast to all of you and to all that you do. You're fucking awesome, don't you ever forget. Cause when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you're flying a white flag, who never gave up on you? Tell me when the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up? When the fire dies down, what the fuck will you do? When the man comes around, what the fuck will you do? Who's gonna be there to catch you when your plans all fall through? When you were flying your white flag, who never gave up?
Ed eccoci, siamo qui in linea adesso con Andrea Said, antropologo, docente universitario, scrittore di un sacco di libri, ma soprattutto compagno e amico. Ci sei, Andre?
Ci sono, buongiorno,
buongiorno
a tutte, buongiorno a tutti.
Allora, intanto grazie per essere qui con noi, ti abbiamo chiamato così perché volevamo un po' sentire il tuo parere, intanto sentirti, che non ci sentivamo da un po', ci faceva piacere. E poi anche un po' se ci vuoi raccontare un po' qual è la tua visione attuale di questa situazione pandemica e distopica, come te la stai vivendo e soprattutto anche se ci vuoi dare un taglio un po' più antropologico, qualche riflessione da fare, ecco. Così, insomma, ti lasciamo un po' il microfono aperto, libero di raccontarci, ecco.
Perfetto, ma stacchiamo un po' il racconto anche con delle canzoni o faccio un monologo?
Come vuoi, se vuoi ci organizziamo così.
Magari facciamo una prima parte dove racconto e dico due o tre cose su queste tue suggestioni, su queste vostre suggestioni, okay. Poi magari sarebbe bello mettere un pezzo e lasciare lo spazio anche se qualcuno vuole fare delle domande, delle critiche,
certo,
insomma quello
certo
che ho detto, e poi così vediamo se esce fuori questa cosa.
Certo,
insomma.
Poi magari verso la fine del tuo intervento se ci vuoi parlare anche di Disintegrati, che non sto troppo a spiegare adesso cos'è, ce lo racconterai poi. Bene, dai, ti lascio allora libero di parlare.
Bene, allora, insomma, la domanda non è cosa semplice, nel senso che sicuramente stiamo vivendo un periodo assai complesso, un periodo, secondo me, dove c'è una pochezza di analisi di quello che stiamo vivendo e quello che sta succedendo, e che purtroppo, come al solito, c'è una situazione molto, molto duale nel modo di analizzare quello che tutti stiamo soffrendo e vivendo. Cioè, quello che imbarazza è che c'è questa separazione fra chi dice che il Covid non esiste, che sono tutte delle merde perché se lo sono inventato, e quelli che dicono accettiamo tutto quello che ci dicono perché c'è il Covid. Secondo me sono entrambe posizioni sbagliate, nel senso che se da una parte è evidente che purtroppo questo Covid, questo impatto virale di questa strana influenza molto contagiosa esiste, purtroppo ci sono stati tanti morti, e secondo me proprio chi è anarchico e libertario come prima cosa deve pensare a salvaguardare, insomma, quantomeno la comunità in cui vive, in cui, insomma, cerca di propagandare anche quelle che sono le nostre idee, e quindi bisogna salvaguardare chi è più debole, chi ha patologie pregresse, chi è anziano, insomma. Quindi è ovvio che secondo me dire facciamo come ci pare perché il virus non esiste in realtà rende stupida un'analisi che invece ci deve essere, e che deve essere anche di critica radicale. Io non so se gli altri sentono l'eco, lo sento solo io, ma io sento tutto quello che dico,
E credo che
doppio.
lo senti
È così.
tu. Sì, adesso comunque stiamo cercando di sistemare un po'.
Ok, no, l'importante è
No,
che
credo che
lo sappiate.
sì, no, gli ascoltatori sicuramente non lo sentono. Comunque
Perfetto.
proviamo a sistemarti.
E quindi niente, questa è un po' la situazione, però ovviamente adesso dopo aver detto questa cosa dico anche che sono convinto che sia sbagliata l'altro modo di vivere la situazione, cioè di accettare tutto. Cioè allora c'è il Covid e quindi quello che dice lo Stato, quello che dicono i politici, quelli che dicono quelle istituzioni che da sempre combattiamo, allora ci va bene perché c'è il Covid. E no, cioè la questione è molto più raffinata secondo me. Cioè io sono convinto che bisogna fare una critica e soprattutto resistere a determinate cose assurde che vengono promosse proprio dalle istituzioni. Cioè, il problema che ci troviamo di fronte, visto che chiedevi anche un po' un'analisi antropologica
Sì.
della faccenda, ci troviamo di fronte a quello che il bravissimo David Graeber, che era un antropologo anarchico, purtroppo mancato proprio
Sì, po
l'anno
poco tempo
scorso,
fa, sì,
sulla fine
esatto.
del 2020, che lui chiamava il problema della burocrazia. Lui diceva proprio dead zone of imagination, cioè il fatto che la burocrazia crea degli spazi morti nella capacità di immaginare. Cioè il fatto che se noi ci dicono che in un bosco da soli dobbiamo portare la mascherina, la portiamo, questa è proprio una zona morta della capacità di immaginare, nel senso che è evidente che è una regola stupida, e le regole stupide non le dobbiamo accettare, cioè, e soprattutto dobbiamo essere capaci di trovare i nostri modi di combattere, da una parte proprio da un punto di vista sociale, determinate restrizioni, dall'altra capire quali restrizioni non sono giuste perché l'ha detto lo Stato, ma sono giuste perché non vogliamo che le persone che abbiamo vicino si ammalino e che si creino situazioni difficili. E poi c'è tutta la questione che chiaramente io sono convinto, magari mi sbaglio, che c'è tutto un apparato statale che si sfrega le mani per questa situazione
Certo.
e che affina la repressione totale, la digitalizzazione delle nostre vite. E questo sicuramente è un altro fattore importante che non dobbiamo sottovalutare. Poi io sono convinto che chi ascolta Radio Iperico su questi discorsi già ha delle idee che sono forse anche più formate delle mie, però la critica al surrogato di presenza dettato dal nuovo mondo tecnologico in cui siamo inseriti deve essere e continuare a essere radicale. E soprattutto non farci tappare gli occhi dal fatto che, perché c'è una situazione, ripeto, grave che esiste, secondo me, che è quella pandemica, non dobbiamo farci tappare gli occhi da tutto quello che è una repressione e da quello che sono delle norme assurde di negazione di libertà. Anche perché veramente abbiamo notato come la questione della merce e del surplus che si crea sui nostri corpi poi non crea nessun problema allo Stato e a chi governa per farci fare delle cose che di fatto sarebbero invece da non fare perché non dovremmo porci davanti a questo rischio di contagio. A che cosa mi riferisco? Al fatto che non possiamo andare in un parco, stare a distanza, non baciarci purtroppo, non abbracciarci, però possiamo invece andare in un supermercato a comprare tutto quello che vogliamo, possiamo andare in fabbrica a lavorare, possiamo consegnare il cibo con le biciclette, possiamo fare quello che serve per tenere intatta la produttività, perché alla fine. Se ci pensiamo, il discorso centrale mainstream è quello che non possiamo bloccare certe cose perché l'economia se no fallirebbe, no? E quindi tutto il perno è sempre legato soltanto alla merce e al guadagno. E quindi questo ovviamente secondo me deve essere una cosa che abbiamo ben chiara, cioè ripeto, non metterci, e io purtroppo mi sono trovato a fare delle discussioni anche con persone a cui voglio molto bene, di non metterci a fare quello che adesso, mettiamo tra virgolette, vengono chiamati negazionisti, cioè qui non c'è da negare il fatto che esista il Covid, quello che c'è da negare è lo Stato e il suo modo di agire e di reprimere anche in una situazione pandemica come questa. E per finire questa prima parte, se poi abbiamo voglia di mandare un pezzo, se no continuo a parlare, durante queste riflessioni già avevano preso forma in me durante la prima pandemia. Nel senso che quando io oltretutto mi trovavo in Thailandia a febbraio dell'anno scorso, dove il Covid già c'era e si stava già muovendo, sono tornato in Italia e poi da
Beato
lì a
te che ci sei
poco.
arrivato in Thailandia.
Esatto.
C'è chi non ce l'ha fatta.
Lo so, esatto. E quando sono tornato è iniziato il lockdown in Italia e chiaramente ho cominciato a ragionare su quello che era da una parte appunto la repressione di Stato, la pericolosità del virus, a cercare di capire quello che stava succedendo. E come molti di voi sanno, perché insomma il Solebaleno è stata una delle mie case di pensiero, di riflessione, di incontro in questi ultimi 10 anni, forse potremmo dire, adesso non so quanti anni è che ci conosciamo, ma credo più o meno una
Più o
decade.
meno, eh?
E quindi insomma in questi anni sapete che mi sono occupato tanto del ragionamento come anche voi come collettivo, come spazio, di quello che è la negazione dei confini, la critica totale all'istituzione carceraria e quindi anche a quella dei centri di detenzione e identificazione che poi hanno cambiato svariati nomi e quindi quello che banalmente ed erroneamente viene chiamato il mondo dei migranti, che per noi non è il mondo dei migranti, ma è il mondo di tante persone, di tante donne, di tanti uomini che hanno sogni immaginari come tutti noi e che non sono nati in quella che giustamente dobbiamo chiamare fortezza Europa. E quindi, avendo fatto per tanti anni, insomma, avendo scritto cose di questo tipo, avendo tanti amici che non sono nati nella fortezza Europa, perché quando ho fatto ricerca poi molto spesso le persone con le quali ho conversato, che come dicevo sempre anche al Solebaleno quando raccontavo i miei lavori, io non sono uno sbirro che va a fare le domande alla gente per avere storie. Quello che io facevo era intessere dei legami e quindi condividere delle storie, le mie e di quelle delle persone che incontravo. E quindi io, ovviamente molte di queste persone, non tutte, sono diventate mie amiche e miei amici. E durante la pandemia la prima cosa che ho pensato di fare era sentirle e capire come stavano queste persone, perché sapete bene che nel momento in cui ci dicono state tutti a casa, ma ci sono persone che la casa non ce l'hanno, oppure che ti dicono non andare al lavoro, ma se non lavoro non mangi, è evidente che parte del paese non si poteva affatto fermare e non poteva per niente stare a casa. Quindi mi ero reso conto che ovviamente erano giorni difficili per tutti quanti, ma che non dovevamo assolutamente dimenticarci che in questo incasinatissimo momento a livello globale non tutti avevano una casa in cui stare al sicuro e soprattutto che continuavano le persone nel viaggio migratorio, che molto spesso in questi casi è una fuga, e che adesso finalmente un pochino se ne sta parlando anche sul mainstream per quanto riguarda la rotta balcanica, però ad aprile non se ne parlava. E la cosa che più mi dava fastidio, e credo che sia un fastidio condiviso da tutti le ascoltatrici e gli ascoltatori, era quello che si parlava, come al solito, dei migranti perché ce n'era bisogno e quindi bisognava fare una sanatoria perché qualcuno doveva andare a raccogliere la frutta e la verdura nel sud e nel centro Italia, no? E quindi si
Certo.
dovevano regolarizzare velocemente delle persone perché si doveva trovare una soluzione per risolvere il fatto che a tutti dovevano arrivare il cibo nella propria casetta. E quindi, insomma, ho voluto scrivere un libricino. Quello che volevo dire è che questo libricino, di cui poi dopo vi parlo, è ovviamente una provocazione, nel senso che anche qui l'altra mia fissa era in tutti i miei libri criticare l'integrazione come concetto. Io non voglio che si integri nessuno, io voglio intessere relazioni tramite affinità, conflittualità da risolvere, e quindi ho sempre detto che l'integrazione, cioè integriamo i migranti, è una parola che non ho mai potuto sentire, e questa provocazione non per niente l'ho chiamata disintegrati, nel senso che oltre a essere critico dell'integrazione, di fatto quello che promuove lo Stato con le sue leggi e il suo modo d'agire è una disintegrazione di queste persone. E questo libricino, di cui vi parlo dopo il pezzo musicale, magari se ci sono delle domande, dopo le vostre domande e osservazioni, ho deciso di farlo con questo editore che si chiama Nottetempo, però gratuito, cioè nel senso ho deciso di avere un rapporto con questo bravo editore in realtà per avere più diffusione possibile, nel senso che comunque è un editore abbastanza grande, perché sennò potevo fare un PDF e metterlo sul mio sito, però per arrivare a più persone possibile abbiamo deciso di fare questa cosa, ma è gratis per tutti, come se l'avessi messo sul mio sito e si trova su tutti gli store, insomma, però nessuno può chiedere soldi per questo libricino. Chiaramente in questo libricino ci sono un po' di riflessioni, un po' di analisi che sono fatte apposta soprattutto per chi però non ha già delle idee chiare su quello che è il mondo delle fughe, dai luoghi di guerra, dai luoghi di carestia o comunque solamente da quei luoghi dove uno non ci sta bene e se ne vuole andare perché vuole migliorare il proprio futuro. E poi dopo, se volete, vi racconto un pochino come è
Certo, allora,
strutturato.
prima di mandare un pezzo musicale, volevo, vabbè, intanto dirti che non ti ho interrotto prima, proprio per non interromperti, perché vedevo che insomma stavi argomentando, però ci trovi, almeno mi trovi assolutamente d'accordo sulla linea, la tua linea, il tuo pensiero rispetto a questa situazione. E, una cosa che mi ha colpito moltissimo è che c'è stata una grandissima difficoltà, almeno io ho sentito questa cosa, una grandissima difficoltà di parlarne, di riuscire a, come dire, metabolizzare e parlare tranquillamente con compagni e compagni di questa cosa. Ci abbiamo messo parecchio tempo, soprattutto nella prima parte, insomma, nella prima ondata. C'è stato un grosso sgomento e fatica proprio a analizzare la situazione e poi successivamente, insomma, abbiamo reagito, abbiamo iniziato a discuterne, però effettivamente vedo che ci sono pochi momenti di discussione tra compagni e compagne rispetto a questa situazione, a quello che stiamo vivendo, e quindi l'idea di chiamarti era anche un po' aprire, no? Uno spiraglio, anche così via radio, anche per insomma, il poco tempo che abbiamo qua nella radio, però insomma, avere la possibilità di parlare di questo e di confrontarsi. Quindi do il numero di telefono per chi non l'avesse ancora segnato, se qualcuno vuole intervenire in diretta per parlare di questo o chiedere qualcosa ad Andrea, il numero è 351 09 34 193. Lo ripeto, 351 09 34 193. Potete mandare anche SMS, WhatsApp o Telegram, o anche vocali, insomma, quello che vi pare. E adesso pausetta musicale.
Radio Iberico! Oh! realtà. Respira i fumi di questa città, tra birre, raffo, croccanti e soldi mancanti. Se su lo dai a stama, si da me, nascevo già, ma queste picche la vada. Se guardi il cielo, rimane sempre rosso fuoco che ci trasformerà. Poi sono siti aeroporti, c'è gente che va, c'è gente che torna, che parla e non sa, e si riempie la bocca. Prima o poi ritornerai, con cuore d'acciaio, con le lacrime agli occhi. Mentre contiamo i rintocchi dei caldi antiforni, delle mille sconfitte, dell'odio vissuto a metà, cosa ti resta? E quel che sarà? Sì, da me, nascevo già, a queste sulla spara. Se guardi il cielo, rimane sempre rosso fuoco che ci trasformerà. Poi sono siti aerofront, c'è gente che va, c'è gente che torna, che parla e non sa, e si riempie la bocca. Prima o poi ritornerai, col cuore d'acciaio, con le lacrime agli occhi. Come dice Mappamo, Marcolo, ma non deve su e giù, ma ce la fanno vedere su e giù. Voi andiamo!
E rieccoci qua, ci sei ancora Andre?
Sì.
Eccoci qua, ecco, per chi si è connesso adesso, siamo in linea con Andrea Said, che ci sta per presentare, se non ci sono domande nel frattempo, il suo opuscolo appena scritto, cioè scritto nei tempi, insomma, nella prima pandemia, mi pare di aver capito, giusto?
Sì, giusto.
Ok, che si chiama Disintegrati. Eccoci Andre, ti lascio parlare.
Stavamo iniziando appunto una mini presentazione, adesso non è che faccio, non voglio annoiare tutti e tutte, però appunto questo libricino nasce da questa esigenza di portare un dibattito più allargato, grazie all'editore Nottetempo, questioni che ribadisco, molti dei frequentatori e delle frequentatrici del Sole Balena non hanno bisogno di leggere questo opuscolo. La cosa che è gratis, dicevo prima, quindi non c'è bisogno di pagare niente per leggerlo ed è molto piccolo e si può scaricare da tutti gli store. Si chiama appunto Disintegrati, migranti ai tempi della pandemia, dove cerco di fare una critica il più radicale possibile a quello che non è soltanto la questione di combattere il bieco razzismo che dice sparate sui barconi, ma di criticare proprio il concetto stesso di integrazione. E vi leggo una cosa velocissima, che è una cosa che non ho scritto io, cioè che è dentro il libricino, ma che è una chiacchierata che ho fatto con una mia amica, con una scrittrice di afrodiscendente che si chiama Hijaba Shego, che dice: migrante è anche una parola alla moda. E al grido di facciamo l'integrazione, certi progetti vedono nei migranti esseri solo bisognosi di aiuto, da imboccare o di cui parlare in assenza. Ovvero, spesso in tutto ciò c'è un atteggiamento molto coloniale di considerare l'altro. Il migrante, per alcuni progettisti, è una creatura inferiore e un po' stupida, che non sa prendere parola, ma a cui prestare la propria voce di donna e uomo autoctono, italiano, bianco, ci metto io militante, rivoluzionario. Tu italiano lo racconti, tu italiano lo coinvolgi, ma non ti metti mai sullo stesso piano. Ed ecco che il paternalismo rafforza di fatto lo stereotipo di una figura immaginaria di migrante che non esiste. A ben pensarci è lo stesso gioco di chi fa dell'odio una bandiera identitaria. Il vero pericolo in entrambi i casi è togliere ogni soggettività a chi migra o a chi è nato qui da genitori non italiani. E quindi c'è questa frase estrapolata da una discussione che avevo avuto con Ijaba, secondo me è abbastanza centrale, anche forse in questo caso per chi ascolta Radio Iperico, perché ci fa ragionare a volte su delle posture anche errate che noi stessi che ci muoviamo per combattere il razzismo e per decostruire questa immagine, no, di integrazione o da centro di accoglienza, in realtà a volte ci cadiamo dentro questo discorso perché non siamo in grado di criticare le nostre identità, cioè non siamo in grado di metterci in discussione nella relazione transculturale. E
Certo.
niente, qui in questo libro ragiono proprio sul fatto di contrastare il più possibile la questione stessa dell'integrazione e
Mi hai
soprattutto sul
fatto, scusa
fatto
se ti
che.
interrompo, Andre, mi hai fatto venire in mente le varie assemblee sui migranti che purtroppo, insomma, a cui purtroppo mi è capitato di assistere, in cui non ci sono i migranti, no?
Beh, il 90%, il
Gruppi, gruppi e
95%.
gruppi anche qua nel locale che insomma si spendono parlando di migranti, ma non li tirano in mezzo e a volte non gli chiedono neanche, a volte non hanno neanche voglia di tradurre durante l'assemblea quello che si dice.
Certo, quindi questo è proprio adesso senza voler esagerare nella critica perché non voglio sembrare poi troppo antipatico, anche perché poi io sono uno di questi, cioè non è che io mi astraggo e non mi metto dentro questa problematica, però diciamo che quando prima ho letto la frase di Giabba e ci ho aggiunto militanti anche che lei non aveva messo, non aveva detto, era proprio una provocazione di questo tipo, cioè il fatto che io mi
Certo.
sono ritrovato per anni, prima di fare l'antropologo, diciamo, mi sono ritrovato per anni e poi ho continuato a farlo. Ovviamente a fare il militante contro le frontiere, ma anche senza i migranti. Cioè io ho incontrato donne e uomini che non erano nate nella Fortezza Europa realmente, con dei rapporti che facevano nascere discussioni, lotte, frequentazioni, da quando ho cominciato ad aprirmi alla discussione. E chiaramente anche a scendere a capire che certe mie esigenze magari non erano condivise. E ciò non vuol dire accettare tutto soltanto perché noi non dobbiamo fare, almeno io non voglio fare la Caritas, cioè non è che dobbiamo fare le cose per appunto ricadere in questo discorso di aiutare i poveri che non hanno. Chiaro che poi a me interessa anche l'aiuto, non è che non voglio farlo, però mi interessa cercare di avere delle relazioni più orizzontali possibili dove ci si confronta su appunto sogni e immaginari. E in questo piccolo libricino cerco di scrivere tutte queste cose, cerco di ragionare appunto sulla presa in giro dello stare a casa per chi non ha la casa, non andare a lavoro quando sei un bracciante, quando sei un riders, quando sei una persona che fa la badante, cioè tutte quelle persone che sono invisibili di fatto e che però subiscono le norme dello Stato ancora più di quanto le subiamo noi, perché per quanto ci sono delle eccezioni, e quindi non voglio generalizzare, ma credo di poter dire che la maggior parte di voi, come me, abbiamo una casa. Non tutti,
Certo.
perché poi c'è chi ha avuto uno sfratto magari durante la pandemia o i genitori vivono a Timbuktu e quindi non ci possono aiutare, però di fatto la maggior parte degli attivisti che io conosco, quando sono nella merda, hanno la mamma che li può ospitare a casa, il papà, lo zio, il cugino. Ecco, questa cosa qua dobbiamo capire bene che non ce l'hanno invece le persone che magari sono scappate da una repressione militare in Afghanistan o da una siccità nell'Africa subsahariana, cioè sono qui, sono da sole, non hanno nessuna possibilità di avere quello che tecnicamente chiamiamo welfare familiare, no? Cioè qui sono nella merda e in più anzi devono sostenere le famiglie che sono rimaste in patria. Tutte cose che già sapete, che già sappiamo, che ho cercato di sistemizzare in 50, ma neanche, forse 40 pagine, e dove faccio anche una cosa, così concludo. Vabbè, cerco di ragionare sul viaggio, sugli spostamenti, sui numeri, cioè sul fatto che cercare di decostruire un po', la questione perché gli immigrati arrivano tutti al nostro paese. Mi ricordo che l'avevamo già fatto assieme anche una volta che avevamo
Sì.
organizzato un evento di controinformazione dalle vostre parti, non mi ricordo dove, una sala
Sì,
comunale,
a
qualcosa del
Cesena.
genere, che era stato interessante perché erano uscite proprio, insomma, delle domande da, e non lo dico facendo il saccente o radical chic, da uomo comune, da donna comune, cioè il fatto di dire appunto, ma allora vabbè, c'hai ragione, ma perché vengono tutti qua? Non è che vengono tutti qua, la maggior parte dei rifugiati politici non arriva in Europa, cioè nella classifica dei 10 paesi che ospitano più rifugiati politici non c'è nessun paese europeo, e anche questo ci deve far parlare di controinformare nel modo giusto, anche perché le persone hanno la testa e gli occhi e la mente piena di immagini che vengono costruite ad hoc dalla politica della paura, cioè che è quella appunto del giornalismo mainstream. Quindi io insomma mi sono preso questo compito di metterci anche qualche numero aggiornato su questo piccolo libricino. Poi faccio tutto un discorso su un'accoglienza reale, delle soluzioni concrete, quindi uscendo fuori da quello che sono secondo me anche il grande business sui migranti che viene fatto da un certo modo di ragionare sull'accoglienza. E vorrei finire lanciando questa provocazione che so che ai microfoni di Radio Iperico farà arrabbiare tante persone. Vai. E fa arrabbiare anche me mentre l'ho fatto. Però a un certo punto mi sono detto, vabbè, cerchiamo di fare quello però che teorizzo, cioè cerchiamo di concludere questo piccolo libro con le cose che interessano di più ai miei amici e alle mie amiche che si trovano in quella situazione, e quindi non pensare di fare delle conclusioni da Andrea Spide, l'anarchico che la pensa in un certo modo. Non vuol dire che le cose che ho scritto non le penso, chiaramente le penso, ma ho dovuto fare una forzatura perché faccio fatica a ragionare poi pragmaticamente su delle soluzioni di leggi, perché non riconoscendo l'istituzione statale faccio fatica a pensare che siano delle leggi a risolvere delle situazioni molto conflittuali e difficili, però ho deciso di farlo, cioè nel senso che il libro finisce con quattro semplici proposte che secondo me potrebbero risolvere qualche problema molto urgente, quindi che non significa che sono le cose che cambieranno il mondo, ma che so che potrebbero far star bene tante delle persone che ho incontrato in questi anni. E il primo punto, e così finisco perché mi sono reso conto che forse ho parlato troppo, l'apertura degli aeroporti e una nuova politica dei visti, nel senso, questa è una critica alla questione apriamo i porti, certo apriamo i porti, ma il problema è che perché devono arrivare così le persone? Cioè come io posso andare dove cavolo mi pare, vabbè pre-pandemia, perché ho un passaporto di un certo colore, sono nato in Italia e mi chiamo in un certo modo, non vedo perché altre persone non possono arrivare in aereo pagando un biglietto che costa molto meno del viaggio criminale che affrontano. E quindi io credo che non possiamo pensare che solo chi nasce in Occidente può muoversi come meglio crede, e soprattutto se pensiamo che non esistono umani di serie A e umani di serie B, dobbiamo garantire a tutti il diritto di circolazione. Poi un altro punto secondo me importante che potrebbe risolvere tante cose è una sanatoria generalizzata per tutti i lavoratori e le lavoratrici senza permesso di soggiorno, però subito. Cioè, perché io mi chiedo perché chi lavora in nero e senza diritti viene considerato colpevole della situazione in cui si trova? Cioè, il problema sono gli imprenditori e gli sfruttatori che li mettono in quella condizione. E quindi una sanatoria immediata per tutti quelli che stanno lavorando in questo momento. E sono appunto punti, come vedete, estremamente riformisti in realtà, però arrivo alla fine e vi dico cosa penso di questi punti riformisti. L'altra cosa è fare dei ponti aerei per i rifugiati politici, cioè se noi diciamo noi non diciamo queste cose, però se lo Stato dice che ci sono dei paesi che hanno il diritto di ottenere lo status di rifugiati politici in Europa, perché devono affrontare dei viaggi allucinanti? Cioè istituiamo subito dei corridoi umanitari e quindi dei passaggi sicuri verso l'Europa. Cioè io non vedo perché i rifugiati politici, se hanno diritto di chiedere la protezione internazionale, non possono viaggiare in modo sicuro. Cioè perché chi scappa dalla guerra in Siria, dalla Libia o da altre situazioni critiche devono fare un viaggio così illegale, devastante. E poi ultimo punto, e concludo, è lo ius soli definitivo. Cioè anche qui so benissimo che è una cosa parziale e limitata, però la normativa italiana sulla cittadinanza è una delle più rigide d'Europa e soltanto con uno ius soli banale, semplice, quindi istituendolo, toglieremo dal limbo dell'illegalità 800.000 bambini e ragazzi giovani, che sono in effetti a tutti, cioè sono qui, sono nati qui, hanno fatto le scuole qui, però arrivano a 18 anni e si ritrovano senza permesso di soggiorno. Dicevo che so che farà arrabbiare un po' di persone perché sono quattro proposte molto riformiste e molto semplici, ma di fatto se noi avessimo queste quattro leggi di cui stavo parlando adesso, se ci pensate, beh, crollerebbe da una parte il sistema capitalista, e per quello che non le farebbero mai queste leggi, perché se c'è la libera circolazione vuol dire che queste persone hanno pieni diritti e quindi devono essergli riconosciuti dei salari che farebbero aumentare il prezzo di quello che noi mangiamo, anche noi, in modo enorme, e si creerebbero delle rivolte e dei saccheggi nei supermercati, perché nessuno potrebbe permettersi a 7 euro al chilo i pomodori o a 10 le zucchine. Se facciamo una sanità generalizzata per tutti i lavoratori, beh, a tutti deve essere riconosciuto il salario minimo con i diritti sindacali che ci sono, e quindi vorrebbe dire che nessun lavapiatti potrebbe guadagnare 20 euro, che nessun lavoratore in mezzo ai campi potrebbe guadagnare 15 o 20 euro al giorno. E quindi anche lì cambierebbero tutti i prezzi e si creerebbero degli scioperi generali devastanti, per fortuna. Beh, i ponti aerei per i rifugiati risolverebbero il problema di questo limbo e di questa ricattabilità continua. Stiamo parlando di comunque di decine di migliaia di persone. Beh, Ius Soli definitivo, quasi 1 milione di persone che finalmente uscirebbero fuori anche lì dal limbo dell'illegalità, della marginalità. Vedete che anche se sono 4 cose semplici e riformiste, a parte far star bene molte persone, metterebbero in crisi il sistema stesso in cui viviamo. E per questo reputo che anche se sono limitate e limitanti, queste 4 piccole cose potrebbero fare molto bene a tante persone e soprattutto mettere in crisi un sistema che poggia le sue schifose gambe sullo sfruttamento dell'uomo sull'uomo e della distruzione della natura e degli animali.
Certo, allora, guarda, nel frattempo è arrivata anche una domanda, non so se posso fartela adesso, se avevi qualcos'altro da aggiungere.
No, ci sono.
È arrivata una domanda da una compagna che chiede, forse si riferisce alla prima parte, insomma, del tuo intervento, e dice, quanto questa pandemia mette in luce la crisi di un modello di relazione uomo-natura verticale e di sfruttamento?
Allora, secondo me l'ha messa in crisi tanto, anche se purtroppo non tanto quanto vorrei, cioè nel senso che dal mio punto di vista il sistema capitalista si sta già tirando in piedi con delle soluzioni che sono quelle, per esempio, assurde della Green Deal, Green Economy, sviluppo verde, che non esce però fuori dalla problematica che è quella antropocentrica. Cioè, io sono convinto che questa domanda, questa osservazione è completamente giusta, ha messo in crisi il nostro modo di essere uomini e donne dominanti sul resto delle specie, ma purtroppo non credo che, per quanto riguarda, fatemi usare questo termine osceno, la massa, cioè la maggior parte delle persone che stanno fuori dai nostri circoli, ci sia pronta una sovversione intraspecifica all'orizzonte. Io me lo auguro, quindi mi auguro tantissimo di sbagliarmi e che in realtà i prossimi mesi ci daranno vita a delle rivolte coscienti sotto questo punto di vista, appunto, intraspecifico e critico di quell'uomo vitruviano che sta al centro e domina tutto, che poi è proprio quel modo di vedere occidentale, eurocentrico e cattolico che ci ha portato a sentirci al di sopra delle altre specie, degli altri esseri viventi.
Sì, diciamo che poteva essere una buona scintilla di partenza, ma
sì,
non ha attecchito come avremmo voluto, ecco, diciamo così. Va bene, allora, Andre, grazie, ci hai detto un sacco di cose. Ci vuoi ripetere come fare a scaricare il tuo opuscolo, così che chi ci ascolta possa farlo?
Sì, allora, se voi scrivete, vabbè, è online, perché chiaramente, vabbè, insomma, per ora cartaceo non esiste. E comunque, se voi scrivete Andrea Stai, Disintegrati, Migrazione ai tempi della pandemia, lo potete scaricare dove meglio credete.
Okay.
Quindi se usate Kobo ve lo scaricate sul sito di Kobo, se usate il Kindle ve lo scaricate sul sito di Kindle, se volete prenderlo direttamente dall'editore andate sul sito dell'editore. L'importante è che non dovete pagare niente, quindi non c'è bisogno né di scriversi cose, robe, ma ve lo scaricate, punto e basta.
Perfetto, c'è qualcos'altro che vuoi dire invece riguardo, non so, le cose che fai, ti possiamo seguire in qualche modo, possiamo seguire le tue riflessioni, quello che, insomma, so che condividi delle cose, che fai hai un canale YouTube.
Sì, diciamo che In questo momento di negazione dello spazio corporeo ho creato degli spazi di riflessione online, quindi se andate sul mio canale YouTube ci sono un po' di robe che faccio con le persone a cui voglio bene e che credo che facciano un lavoro interessante sotto punti di vista antropologici, artistici, musicali, dove ragioniamo attorno a dei temi importanti e dove faccio anche delle piccole brevi conferenze su appunto temi che a me interessano come critica all'etnocentrismo, antispecismo, potere, economia, insomma i temi che secondo me sono quelli da scardinare non soltanto in questo momento ma da sempre.
Ok, allora noi niente, non facciamo altro che ringraziarti, è stata veramente una bella chiacchierata. E
speriamo che quest'estate ci vediamo lì da voi, in un parco, esatto, in un bosco, a fare delle conversazioni, perché appunto secondo me l'arte della resistenza in questo caso dobbiamo tirarla fuori, dobbiamo smetterla appunto di stare chiusi in quella dicotomia di cui abbiamo parlato prima e cominciare a pianificare delle rivolte coscienti a quelle che saranno le leggi che ci butteranno addosso.
Noi siamo totalmente d'accordo, quindi speriamo di vederci presto, magari con in mano una birra, tanti abbracci e poi nel frattempo invece se ci vuoi rivenire a trovare in radio, ecco, noi siamo qua e insomma speriamo.
Vabbè dai, ad aprile tanto lo sappiamo, esce un libro dove tu hai fatto la copertina, Manu, quindi lo presenteremo sicuramente.
Va bene, allora a prestissimo, un abbraccio gigante e grazie di tutto.
Ciao a tutte, ciao a tutti, buona giornata, ciao.